Voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando è il sole che sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte, 2 settembre, oggi 2 settembre, quindi iniziano, diciamo, riniziano le trasmissioni interrotte per l'estate, e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che come sapete ormai da 15 anni va in onda tutti i mercoledì dalle 15 alle 16. E dunque buona libertà a tutti e tutte, soprattutto a coloro che ci ascoltano dalle galere. Dunque vogliamo anzi iniziare questo nuovo ciclo, appunto, di 15 anni di trasmissione contro il carcere, cercando di analizzare insieme tranquillamente, pacatamente, cioè in maniera molto dettagliata, in modo che tutti e tutte possano discutere e capire quali sono gli sviluppi, le evoluzioni della repressione e quindi del carcere. Già, perché le cose non rimangono ferme, anche se per chi soffre negli ultimi gradini di questa società chiaramente il malessere è più o meno sempre lo stesso: si sta male, si sta molto male nelle carceri soprattutto, e lo dimostrano i dati. Nell'ultimo mese 7 persone si sono suicidate, 7 persone, tantissimo in questa estate maledetta che fuori tutti bestemmiavano per il caldo tremendo, nelle carceri, oltre a bestemmiare, si sono suicidati, 7 suicidi nel mese trascorso. E volete i posti? Regina Coeli, qui a Roma, a Terni, a Teramo, a Pisa, ad Alba, su al nord, a Carinola, in provincia di Caserta, e anche a Gela, l'ultimo di qualche giorno fa. E dunque, perché le persone in carcere si suicidano, ne abbiamo parlato tante volte. Qualche anno fa, quando imperversava il sovraffollamento, si diceva che la colpa era il sovraffollamento che peggiorava, ed era vero, le condizioni di vita, e si davano le accuse al sovraffollamento, per cui molti cosiddetti riformatori di buona creanza, diremo così, dicevano, facevano appelli, firme, cose varie al governo perché diminuisse la presenza in carcere, perché togliesse di mezzo quel tremendo sovraffollamento. Stavano in 12 in una cella da 6, uno sopra l'altro, i letti a castello che arrivavano al soffitto, ricordate, ne ha parlato anche la televisione tutti, e si attribuiva la gran parte dei cosiddetti riformatori, attribuivano a questo sovraffollamento i tanti suicidi, i tanti morti che caratterizzavano il carcere italiano, sottoposto a una vera e propria strage. Circa 200 persone muoiono nel carcere in un anno, su un totale di 50.000 persone, è una percentuale altissima, 20 volte superiore a quella esterna. Però poi il sovraffollamento in qualche modo è calato. La Corte Europea ha sanzionato più volte l'Italia su tanti terreni, rispetto alla giustizia, la carcerazione preventiva, la lunghezza dei processi, il poco spazio alla difesa, e però anche il sovraffollamento, che è stato quello proprio che ha fatto traboccare il vaso e ha fatto sì che la Corte Europea ha messo una fortissima multa, molto salata, allo Stato italiano, che però ovviamente non hanno cacciato di tasca loro i governanti, l'hanno presa dal fondo pubblico, quindi alla fine quella multa l'abbiamo pagata noi. Però comunque nell'immagine hanno fatto una figura barbina i governanti. Sui giornali europei, ma anche del resto del mondo, si è parlato di Italia come paese del quarto mondo, perché appunto trattava i prigionieri in una maniera assurda. Poi, sollecitato da questo e anche da una serie di proteste in carcere, hanno fatto una serie di provvedimenti, li abbiamo pure raccontati, 4 decreti cosiddetti svuota carceri, più anche l'altro molto importante, la diminuzione della possibilità di carcerazione preventiva, ossia di custodia cautelare, ha fatto calare il numero dei detenuti, delle presenze in carcere tra il maschile e il femminile, da 68, quasi 69.000 nel 2012, si è arrivati a 52.144 presenze in carcere, di cui 2.122 donne, questa è la cifra al 31 luglio scorso. 16.000 di meno, molti hanno detto, quindi i riformatori tutti contenti, vedete le nostre pressioni hanno fatto sì, adesso le carceri sono più civili, più umane, i detenuti hanno i loro diritti, parola che chi ha fatto il carcere sa che questa parola come minimo fa venire l'orticaria. Vabbè, poi ne parleremo, torneremo anche su questo argomento, che cos'è il diritto, perché c'è una confusione a dir poco spaventosa su questo argomento, nel senso che il diritto permette la riproduzione del carcere, così come la riproduzione del sistema di sfruttamento, il diritto a quello serve. Non è una cosa che va a favore né dello sfruttato, né del carcerato, né di chi è rinchiuso in controllo psichiatrico, né di chi è rinchiuso nel CIE. Comunque questa è la grande confusione che è oggi sotto al cielo, e vedremo di portare degli elementi critici. Dicevamo che comunque è diminuita, quindi il sovraffollamento da 68.000 a 52.000. Dovrebbero star meglio i detenuti, hanno pensato i riformatori. Non è vero, perché se in un mese si sono suicidati 7 persone, evidentemente non è migliorata la condizione. Già, perché la condizione di chi sta in carcere non è soltanto i pochi metri quadrati, la difficoltà di fare la doccia, il passeggio sovraffollato e poco, cioè l'impossibilità di vita data dal sovraffollamento, non è solo quello è un aggravamento della condizione. La condizione in carcere è dovuta a una serie di fattori complessi che abbiamo provato a spiegare sia nelle trasmissioni, sia negli scritti, in altre cose. È un po' più complessa, è sostanzialmente l'assenza del presente e del futuro di una persona detenuta, questo è quello che porta al sovraffollamento. Basta questo confronto, abbiamo detto, questi ultimi anni i suicidi sono intorno tra 50 e 60 l'anno, ad oggi siamo arrivati a 32 suicidi, ma siamo ancora ai primi di settembre, quindi purtroppo ci si porrà intorno ai 50 suicidi più ci stanno tutte le morti per assenza di cure, per altre questioni, insomma si arriverà intorno ai 200 morti l'anno. Attenzione, facciamo questo confronto perché i numeri servono pure, a parte che se uno snocciola numeri da una trasmissione si dimenticano, ma provate soltanto questo confronto e tenetelo a mente. Dunque, adesso da 10 anni a questa parte le morti in carcere tra suicidi ed altre morti, insomma, si muovono intorno ai 180-200 l'anno, queste le morti in carcere, di cui 50-60 suicidi. Facciamo un salto indietro di 40 anni. Allora nel carcere c'erano rivolte abbastanza spesso, proteste molto numerose, evasioni tantissime. Il carcere era definito da coloro che tengono in mano le chiavi, quindi ministero, giornalisti, politici, cioè, era definito il carcere violento perché era caratterizzato da proteste, a volte anche violente, da rivolte che necessariamente sono violente, evasioni a volte violente, a volte no, comunque questa era, e quindi dice, bisogna abolire il carcere violento, dicevano tutti i giornalisti, politici, direttori, programmatori, giuristi, eccetera. Il carcere è stato pacificato, attualmente ci sono pochissime evasioni, rivolte non si rivedono, proteste sono ridotte al minimo. Ma attenzione, allora le morti erano non arrivavano alle 50 i morti in un anno, oggi sono triplicati. I suicidi, attenzione, i suicidi negli anni tra il 60 e il 69, quindi tutto il decennio 60, i suicidi sono stati in 10 anni 100, quindi 10 l'anno. Oggi, in questo periodo, sono in media oltre i 50, quintuplicati i suicidi. Allora, per il detenuto è meglio il carcere violento o il carcere pacificato? Perché il detenuto si suicida, e anche la detenuta, ovviamente, di più nel carcere pacificato che in quello violento? Perché non è la parola violenta e pacificato sono attributi fantastici, o se volete falsi, attribuiti al sistema carcere, al sistema penitenziario, da chi intanto non l'ha mai provato e purtroppo questo lo fa sragionare, ma di chi vuole continuare a mantenere il carcere per sottoporre a controllo e a deterrenza, a terrorizzare la popolazione. Ma per chi ci sta in carcere, il carcere è violento, non è che era piacevole, ma il carcere violento dava una prospettiva, per esempio l'alto numero di evasioni. Il carcere violento significava che il carcere era in ebollizione, come una pentola che bolliva, e quella pentola che bolliva costruiva un rapporto di forze a favore dei detenuti, una grossa solidarietà intorno ai detenuti e alle detenute provenienti dall'esterno, dalla società civile cosiddetta, gruppi di movimenti, associazioni, eccetera, solidarizzavano con forza, li appoggiavano. E questa cosa dava una speranza nel presente e per il futuro. Questo permetteva che i suicidi e le morti fossero di meno. Perché la gente era viva dentro il carcere, soffriva tantissimo, ma comunque manteneva una vitalità, perché aveva la speranza di evadere, di fare una rivolta e quindi cambiare il rapporto di forza, insomma di aggredire questo nemico che è il carcere. Nel carcere pacificato sei azzerato completamente, non hai speranza. Puoi uscire solo quando ti chiama la matricola e ti dice è giunto il fine pena, e quella è il peggior modo di terminare il carcere, perché sei uno sconfitto, sei un annullato. Questo è il meccanismo, e quindi ricordare, purtroppo aprire questa serie di trasmissioni che andrà da adesso, da settembre 2015 a luglio del 2016, quindi questo nuovo ciclo con ancora i morti, non è una bella cosa, però questo è successo in carcere. A fianco a questo ci sono stati 3 morti per TSO, che il TSO è il controllo del trattamento sanitario obbligatorio, che fa parte del controllo psichiatrico, altro strumento di controllo, di deterrenza per terrorizzare la popolazione. Si dice tu non sei normale, quindi ti catturiamo noi, ti teniamo noi, ti curiamo noi, come? Con l'elettroshock, con l'etto di contenzione, con gli psicofarmaci, cioè ti annulliamo. I modi per annullare una persona sono tanti, tantissimi. Il CIE annulla le persone, il manicomio annulla le persone, il carcere annulla le persone, in modi diversi, ma annullano la personalità, l'identità, la storia della persona. Ognuno di noi, ciascuna di noi e ciascuno di noi ha una sua storia, una sua biografia che viene da lontano e lo porta a fare delle attività. Queste attività vengono ritenute in qualche caso non consone all'ordine esistente, all'ordine che permetta ai ricchi di rimanere ricchi e ai poveri di rimanere poveri e più lavorare sodo per arricchire i ricchi. Questo è l'ordine che esiste in questa società. Ebbene, in quest'ordine, l'esistenza di quest'ordine è fatta, il mantenimento di quest'ordine è fatta con queste strutture qui. La repressione, la galera, il CIE, il manicomio, il controllo psichiatrico e tutte le altre strutture che sembrano meno gravose, ma sono, che ne so, il patriarcato, la famiglia, in qualche caso anche la scuola, sempre di più con la nuova scuola del signor Renzi diventerà sempre più anche la scuola un sistema di controllo. Bene, tutti questi sistemi di controllo producono l'annullamento, l'annientamento della persona. Visto si è annientata, la persona tenta di uscire. Non avendo altre possibilità di uscire, il suicidio è un modo per uscire da quella condizione. C'è un altro modo per uscire, qui parliamo di carcere, dal carcere, senza chiedere il permesso a nessuno, ed è l'evasione. Due modi quindi per uscire dal carcere senza chiedere il permesso a giudici, direttori, ministri, eccetera, ed sono appunto l'evasione o il suicidio. Ebbene, vedete che i numeri ci permettono di capire che questi due modi per uscire dal carcere senza chiedere il permesso a nessuno sono inversamente proporzionali, cioè quando aumentano le evasioni diminuiscono i suicidi, quando diminuiscono le evasioni aumentano i suicidi. È un dato di fatto, negli anni 70 le evasioni erano diverse centinaia, se ne sono contate addirittura 750 a metà degli anni 70, sostenute da quel rapporto di forza, da quella solidarietà, da quel sistema solidale che si sviluppava nelle città nei confronti di chi era in carcere, la forza organizzata dei detenuti, e quindi si puntava all'evasione per andarsene a casa, per uscire da quell'inferno. Oggi non c'è stata annullata quella possibilità per tanti fattori che poi vedremo, e rimane soltanto quella del suicidio, e questa viene praticata. E allora 15:21, per rimanere ancora nel presente quello che è successo in questi giorni, perché dicevamo appunto questa trasmissione in questo nuovo ciclo, però più o meno sempre così, nessuna novità, cercherà di affrontare i temi che vengono fuori dalla realtà, per esempio come abbiamo fatto adesso una parte, le morti in carcere, le difficoltà che vengono, i discorsi che fanno i potenti sul carcere eccetera, le rivolte o comunque le proteste, se ci saranno ne daremo conto. Poi vedremo di affrontare nella seconda parte della trasmissione, in un'altra metà insomma della trasmissione, un discorso di, per rispondere alla domanda dove va il sistema carcere-repressione, ossia repressione-carcere, dove si sta orientando, quali sono le tendenze, quali elementi si affermeranno e quali no, insomma, e vedere anche come le varie forze politiche si dislocano rispetto alle proposte che ci sono in corso, perché che è in atto un cambio, un profondo cambiamento del sistema repressivo e quindi carcerario, ma anche un po' di tutto il sistema del controllo sociale. In questa fase ci siamo, cioè è questa una fase di transizione da un sistema repressivo, penitenziario, di controllo della popolazione ad un altro sistema. Non che sarà migliore o peggiore, questi due termini non si possono usare, ma verranno messi a punto altri strumenti, affinati dei dispositivi, allentati altri, cioè faranno una serie di percorsi. Questo non solo in questo paese, sta avvenendo un po' in tutto il mondo. Pensate che negli Stati Uniti d'America è cominciata già, negli Stati Uniti d'America appunto, la campagna elettorale, non quella forte degli ultimi mesi, ma comunque è iniziata. Si sono presentati alcuni, si stanno facendo la campagna elettorale per la nomination, cioè ogni partito, i due grossi partiti, repubblicano e democratico, negli Stati Uniti d'America stanno cercando di fare, i vari soggetti si presentano facendo i comizi, interventi in televisione eccetera, e poi verranno votati la nomination, cioè chi del Partito Repubblicano dovrà essere candidato, chi del Partito Democratico dovrà essere candidato. Questo è un po' come avviene anche qui adesso, e quindi la prima fase dello scontro elettorale presidenziale. E Hillary Clinton, personaggio importante, il numero due del Partito Democratico dopo Clinton, ha iniziato la campagna elettorale con un discorso sul carcere di questo tenore. Ha detto, in America, sapete, negli Stati Uniti d'America hanno il record di presenze in carcere, ne hanno circa 2,5 milioni di persone in carcere, che in rapporto alla popolazione esistente è altissimo, è superiore ad ogni altro paese, a tutti, perfino ai paesi dittatoriali, feroci, carogne. La percentuale di persone in carcere rispetto alla popolazione esistente negli Stati Uniti d'America è superiore a tutti gli altri. C'è stato un incremento di carcerazione, cercheremo di capire anche poi i motivi, anche in Europa, anche in Italia. Negli Stati Uniti d'America però ha raggiunto quote tremende. Pensate, a metà degli anni 70 negli Stati Uniti d'America c'erano 370.000 persone in carcere, 370.000 persone. Oggi sono 2,5 milioni, fate voi il conto di quante volte si è moltiplicata. E non perché siano aumentati i reati, no, niente di tutto, anzi non solo la metà dei reati, è scambiata la politica criminale, come io. Cioè è successo anche in Italia. In Italia appunto si è passati da 30, sempre dalla metà degli anni, facendo il discorso metà degli anni 70 ad oggi, in questi 40 anni in Italia sono passati da 29.000 ad oggi, a qualche anno fa che eravamo a 68.000, quindi pensate che moltiplicazione, è un po' in tutta Europa. Bene, e questo meccanismo, questa tendenza, e dovremo cercare di capire ciò che è successo nel recente passato e ciò che succederà in futuro, o comunque cosa noi analizziamo debba succedere, cercando di capire anche le forze in gioco. In tutto questo bailamme, in questi giorni proprio, è successo che il Papa, che è il Papa attuale, che ogni tanto se ne esce con il suo, diciamo, ormai è un forte critico dell'esistente, ha criticato che i governanti europei non fanno niente, anzi fanno schifo rispetto al fenomeno dell'immigrazione. Non aiutano, permettono che lasciano morire la gente, e c'è stato uno sterminio non solo nel mar Mediterraneo, ma anche dentro i vagoni frigoriferi, dove la gente cerca di appunto utilizzarli per immigrare. Cioè un massacro tremendo, una strage infinita. Quindi ha criticato, ha bacchettato i governanti, eccetera, eccetera, ha bacchettato anche i troppi ricchi che diventano sempre più ricchi. Negli ultimi 5 anni c'è stato un arricchimento dei ricchi e un impoverimento dei poveri che mai si è contato nella storia dell'umanità. Cioè la forbice, come si dice, no? Ci sono anche degli indici economici che indicano, come l'indice di Gini, che indicano il rapporto tra i più ricchi e i più poveri. Bene, questo ventaglio tra ricchi e poveri si è enormemente aumentato negli ultimi 5-6 anni. Come mai era successo? Nemmeno durante i periodi fascisti, nazisti, in cui o dittatoriali, che hanno vissuto un po' tutti i paesi, quelli europei purtroppo tantissimo, ci sono stati questi incrementi dei ricchi che diventavano più ricchi e dei poveri sempre più poveri. Questo qua è chiaro che questo quadro ha creato tensioni che poi hanno prodotto la volontà da parte dei governanti di tenere a freddo queste tensioni, come con la repressione, e questo ha incrementato la repressione e la carcerazione. Ma questo è solo uno degli dei motivi, poi vedremo anche gli altri. Bene, in tutti questi momenti in cui è successo tutto questo casino, il Papa se ne è uscito criticando tutti gli sfruttatori, troppo ricchi, chi fa le guerre, cioè ha criticato un po' tutti, no? Bene, e ultimamente ha criticato anche la punizione, questo concetto che tra l'altro deriva anche proprio dalla religione, cioè una dei motori di questo, del discorso dell'espiazione. La parola viene proprio dalla religione cattolica, la parola espiazione, no? Che è stata assunta poi dal sistema giudiziario italiano e di tutti i paesi europei. L'espiazione, la punizione vengono da là e sono un portato quindi della religione cattolica. E lui ha criticato questa, ha fatto un cambio, sta facendo un cambio di rotta della politica, perlomeno dell'ideologia, se vogliamo. La politica pratica non lo sappiamo, però l'ideologia ha detto bisogna perdonare e non punire, più perdonare che punire. Quindi è venuto fuori, ma si riferiva in realtà a coloro che si sono macchiati di peccati, più che a chi ha fatto reati. Però la cosa è facilmente estendibile, poi peccato e reato sono, in paesi cattolici come il nostro, sono sinonimi, perlomeno vengono assunti come sinonimi, e questo crea una gran confusione spaventosa. Comunque, insomma, è stata presa da molti come la richiesta di amnistia, un po' come quella che fece l'altro Papa nel 2002, mi pare, 2003, che poi portò alla amnistia, non l'amnistia non c'è mai stata, dal 90 non c'è mai stata, ma all'indulto del 2006, da cui, che fece uscire un bel po' di persone, poi ritornate subito in carcere perché non era stato cambiato il meccanismo di sopravvivenza di queste persone. Quindi se uno non ha modo di sopravvivere e sta fuori, è chiaro che deve fare attività non consone con la legge, quindi prima o poi torna in carcere. Vabbè, ma a parte questo, insomma, comunque è stata presa per molti come richiesta di amnistia. E quindi tutti, alcuni soliti riformatori, che bello, anche il Papa ci dice dell'amnistia, quindi ribattiamo, mettiamoci in moto una battaglia per l'amnistia. Ovviamente noi vorrebbe dire, ma scusate, cioè, voi grandi riformatori, quelli che dicevano tutta la colpa del sovraffollamento, se caliamo 10.000 presenze staranno tutti meglio, ne so calate 16.000 e i suicidi, come vedete, rischiano di aumentare. Quindi dicono delle baggianate rispetto alle quali poi non è che dicono scusate ho sbagliato, dovrò rivedere il mio modo di pensare, no, vanno avanti tranquillamente. Quindi mi hanno detto ecco, questa è la soluzione, il Papa ha detto amnistia e quindi battiamoci per l'amnistia. Uno gli potrebbe dire ma perché non potevate dirlo una settimana prima, visto che la situazione delle carceri, di chi sta dentro sta male eccetera, la battaglia per l'amnistia, se è valida oggi, era valida pure un mese fa, 2 mesi fa, 6 mesi fa, un anno fa. Vabbè, mo c'hanno il sostegno, dicono loro, del Papa, e quindi battiamoci per l'amnistia. La risposta dal Parlamento e da Palazzo Chigi, ossia da sede del governo, è stata abbastanza immediata. dal governo, uno del governo dice qui la stampa, un renziano, quindi uno che conta della, e fa parte del partito di maggioranza, partito governativo, ma anche della corrente che, insomma, del primo ministro di Renzi, dice non esiste possibilità, è una questione chiusa quella dell'amnistia, non c'è alcuna possibilità di aprire una trattativa su amnistia e indulto, non solo perché non si riuscirebbe mai a raggiungere la maggioranza dei due terzi del Parlamento, ma anche perché il PD, partito appunto al governo, ha già scelto una linea alternativa sulle carceri, ha detto questo. Quindi l'amnistia, praticamente agli altri partiti non ne parliamo, quindi al 99% sono contrari all'amnistia le forze che dovrebbero votarlo. In realtà la ministra, come sapete, non è un problema di governo, è un problema del Parlamento. Il Parlamento dovrebbe votare a due terzi dei, non dei presenti, ma degli iscritti, cioè di quelli che sono iscritti e sono parlamentari. E chi non va quel giorno a votare è come se votasse no per la ministra, perché la non presenza significa un'esclusione dal numero dei due terzi, insomma, quindi è praticamente impossibile. Ora il problema qual è? Che tutti questi chiacchieroni, perché più che riformatori andrebbero chiamati chiacchieroni, perché il riformatore, se si batte concretamente, può essere pure un compagno di strada per un pezzo, invece questi sono chiacchieroni, adesso butteranno lì, parlano, scrivono, dicono un sacco di stupidaggini perché si faccia una battaglia per l'amnistia, non sapendo o facendo finta di non sapere che sarà una battaglia persa. È inutile sprecare un grammo di energia per fare quella cosa inutile e che non raggiungerà lo scopo, perché si illudono le persone in carcere, le si fanno sperare in una cosa e poi la demoralizzazione può portare appunto all'incremento dei suicidi, per esempio, o comunque a star peggio. Il problema è che le energie che ci stanno di chi vuole veramente battersi contro il carcere dovrebbero essere utilizzate per obiettivi più concreti, più immediati possibili, cercando di mettere insieme il maggior numero di forza interni alle carceri, ma soprattutto esterna alle carceri, per raggiungere degli obiettivi. Per esempio, c'è adesso una campagna in corso per permettere ai detenuti che stanno in regime speciale, 41 bis o AS o alta sorveglianza, a cui hanno vietato di poter avere e ricevere da fuori dei libri di lettura, e quindi è un gran impedire pure di leggere a chi sta in carcere 23 ore in cella, 23 ore su 24, è chiaro che è una tortura vera e propria. Bene, ecco, per esempio questa è una campagna che si può fare, più in là alla prossima trasmissione casomai daremo le indicazioni di cosa fare per partecipare a questa campagna e perlomeno smontare questi ostacoli, che non sono un granché, però sono piccole vittorie che possono aprire la strada alla ripresa di volontà di lotta e di organizzazione delle persone in carcere e di solidarietà esterna, perché queste due cose possono cambiare gradualmente, lentamente, secondo appunto il rapporto di forza che si costruisce, possono cambiare le condizioni in carcere, non d'amblè improvvisamente amnistia, dateci l'amnistia, che non te la danno, ti hanno già detto che non ci sono possibilità, tutti i partiti si sono schierati contro quindi scusate, è una stupidaggine a cui noi chiediamo ai detenuti e alle detenute di non credere a queste fantasie, a queste fandonie. Bisogna invece organizzarsi per potersi e battersi su obiettivi concreti, materiali, reali e su cui si può vincere. Questo per dire l'ultima butad che è uscita. Quindi il Papa ha chiesto, vabbè, dicono che ha chiesto l'amnistia, però insomma bisogna evitare di credere alle fandonie.
Thank you.
Allora, 15:36. Passiamo ora all'altra parte, diamo soltanto così il sommario, l'indicazione di quello che discuteremo nelle prossime trasmissioni, per cercare di capire insieme quali sono le tendenze che assumerà, quindi i cambiamenti che avverranno nel sistema repressivo e carcerario, perché poi quello permetterà di capire che cosa fare, come difenderci, come affrontare la repressione nelle forme nuove che avverrà, e il sistema, diciamo, di controllo penale, il carcere viene definito così, di controllo penale, che assume i cambiamenti che assumeranno. Allora, un breve, adesso facciamo solo appunto un po' uno schema. Considerate che il carcere, come abbiamo detto più volte, noi ricapitoliamo, è nato contemporaneamente al sistema industriale. Il sistema industriale che parte alla fine del 500, se nel 600 c'è l'esplosione delle manifatture, la crisi del sistema feudale precedente e lo sviluppo delle manifatture prevalentemente nei paesi Inghilterra, Olanda, nord della Germania, parte della Francia, e poi via via nel 700 si espande un po' in tutta l'Europa, ma anche in altri paesi del mondo. L'industrializzazione, la cosiddetta rivoluzione industriale, che però prima c'è lo sviluppo delle manifatture, poi in queste manifatture, che assorbono all'inizio tantissima manodopera, poi vengono inserite delle macchine che in parte sostituiscono la manodopera, e quindi con le manifatture, con le macchine dentro, quindi il sistema macchine che diventa centrale nella produzione delle merci che la manifattura, diventata fabbrica, assume, si chiama appunto rivoluzione industriale, e questa ha luogo nella metà del 700 e poi si svilupperà alla fine del 700 e tutto l'800 in Europa, alcuni paesi prima, altri paesi dopo. Bene, questa, la manifattura, quando nasce la manifattura, è in un in ambiente in cui c'è lo sviluppo del lavoro sulla terra e di allevamento degli animali. Queste sono le due grosse attività che assorbono la gran parte della manodopera, della forza del lavoro, agricoltura e allevamento degli animali, pesca, tutto contorno a tutte le varietà, e anche piccolo, e anche uno sviluppo di artigianato a piccole unità, gli artigiani, piccole botteghe artigiani con un numero limitato di garzoni e di lavoratori. Ecco, quando nascono le prime manifatture assorbono un sacco di manodopera, hanno bisogno di un sacco di manodopera, e allora hanno bisogno di, dove li prendono questa gente per lavorare, dove la prendono? La prendono dalle campagne, lì stavano pescatori, allevatori di bestiame, coltivatori. Come fanno? Gli espropriano la terra ai coltivatori, ai contadini, e diventano nullatenenti, e per lavorare, per campare, per mangiare, per avere due soldi in tasca per comprarsi da mangiare, non avendo più la terra, devono andare a lavorare in queste fabbriche, in queste manifatture. Stessa cosa per i pastori, gli allevatori di animali, gli sequestrano gli animali, stessa cosa per i pescatori. Questa gente viene buttata nei posti di lavoro, in queste manifatture, in queste prime fabbriche. L'orario di lavoro è lunghissimo, va da 12, 13, anche 14 ore al giorno, in ambienti malsani, brutti, umidi, sporchi, con incidenti sul lavoro che sono ogni minuto c'è un incidente. Non solo è un ambiente non piacevole, ma è proprio repulsivo per gli esseri umani, e difatti c'è la fuga da questi posti di lavoro, perché non ce la fanno a vivere a quelle condizioni. Fuggendo da lì, non avendo più niente, non avendo più un soldo, né la terra, né gli animali da allevare, né la pesca da praticare, che cosa fanno? Nasce il fenomeno del vagabondaggio, fanno i vagabondi. I vagabondi, che è un lavoro, però, per esempio, vanno nei boschi, che sono fuori dall'ordinamento poliziesco delle città, e nei boschi fanno il miele, che poi vanno a vendere in città, raccolgono i frutti campestri, cioè queste cose, molte attività di questo tipo. Chiaramente il vagabondaggio viene visto come una critica feroce del sistema della fabbrica, perché la gente non va più in fabbrica, scappa, se ne va, e quindi nasce un sistema coercitivo. Dicono: dobbiamo imporre a questi vagabondi di tornare a lavorare in fabbrica, gli piaccia o non gli piaccia. e si cominciano le leggi antivagabondaggio, che sono ferocissime, di una ferocia inaudita. Ne parlano tutti gli storici, ne parla anche Marx molto dettagliatamente. È un vero e proprio terrorismo di Stato spaventoso, inizia in Inghilterra e in Olanda. In Inghilterra è ferocissimo perché lì il vagabondaggio si era diffuso, l'esistenza di boschi, foreste fuori dalle città permetteva appunto un alto numero di vagabondaggio. Bene, le punizioni sono tremende, fustigazione, mutilazione, venivano presi e trascinati, agganciati a dei carretti e trascinati in giro fino a che morivano oppure rimanevano devastati. La fustigazione, però poi si rendono conto che queste pene corporali uccidevano la potenziale forza lavoro, non la riciclavano, perché le pene corporali, la mutilazione, l'uccisione, il massacro non è che poi rendeva queste persone disponibili a entrare in fabbrica, andassero all'obitorio oppure in ospedale oppure morire lì per strada. E allora inventano il meccanismo di casa di lavoro. La workhouse nasce come, dice, noi questi dobbiamo ammaestrarli, il termine esatto, ammaestrare, come gli animali, li dobbiamo ammaestrare, obbligare a far sì che loro vedano il proprio futuro lì nella fabbrica, lavorare 13 ore al giorno per quel magro salario e tutti i giorni fare quello che gli diciamo noi. E quindi queste leggi contro il vagabondaggio sono ferocissime, producono anche un sacco di morti, però appunto c'è subito lo spostamento dalle pene corporali a quelle coercitive, perché mentre le pene corporali appunto rendevano le persone disabili e quindi non più utilizzabili in fabbrica, quelle coercitive permettevano di imporre l'addestramento come se fosse un cane, un cavallo, eccetera. Le persone le mettevano in luogo chiuso, quindi quella cosa che poi diventerà un carcere, una casa di lavoro dove stai in cella a dormire, la mattina ti svegli, alle 6 ti prendono, ti portano in una posto di lavoro situato nella fabbrica nel carcere, e lì lavori tutte le ore, e te lo fanno fare ovviamente forzosamente finché non ti abitui, non ti ammaestri a quel percorso. Quando sei ammaestrato ti mettono fuori e vai a lavorare in fabbrica e hai capito che quello è il tuo destino, li insegnerai anche ai tuoi figli che quello sarà il loro destino e così via, e si mette in moto il meccanismo del lavoratore, nasce l'operaio come figura, l'operaio subordinato, salariato, costretto, imposto, perché altre strade non c'erano. Se ti pigliavano come vagabondo, beh, era meglio che non ti pigliavano, e comunque ti andavi nelle case di lavoro e ti riciclavano, ti ammaestravano. Quindi nasce il carcere per costringere la gente a andare in fabbrica. Contadini espropriati, agricoltori espropriati, pescatori espropriati, allevatori espropriati, sono senza salario, senza una lira in tasca, per averla devono andare a prestare la propria forza, a vendere la propria forza lavoro a un padrone che li utilizza in fabbrica. Così nasce il sistema capitalistico, quello che attualmente c'è, con tanti cambiamenti che ci sono stati, ma l'essenza è rimasta questa. Chi non va a lavorare, lo sapete, è senza niente, senza reddito, senza soldi, e quindi cerca di andare a lavorare. Oggi la gente che fa, come vedete, ha funzionato il livello di ammaestramento, perché oggi prendete una ragazza o un ragazzo arrivati a 18 anni, ma anche prima, se è più povero o subito dopo se ha studiato, cerca lavoro, cioè cerca di andare a vendere la propria forza lavoro a chi lo prende, a chi l'assume, con salario basso, magro, i schifosi salari che conosciamo, precario, part time, quella robaccia che c'è oggi. Bene, ma che c'era pure ieri, non è che non si è mai stati bene da questo punto di vista. Chi lo dice è un imbroglione, si è sempre stati male. Gli operai, i lavoratori, le classi subalterne non hanno mai avuto un diritto per loro. Il diritto che viene è il diritto a lavorare, cioè ad arricchire un padrone, cioè ad accontentarti di un salario, a riprodurre la stirpe degli operai, di quelli che andranno a lavorare sotto padrone, ed accontentarti di quello che ti dà il padrone. Accettare la disciplina di fabbrica, la disciplina del luogo dove abiti, tutte, è come una caserma che si espande. Questo è il sistema. E quindi il carcere ha questa funzione prioritaria. Quindi il carcere, come hanno detto tutti quelli che l'hanno studiato, il carcere serve a produrre che cosa? La fabbrica serve a produrre merci che poi vengono vendute, giusto? E che all'interno del quale il padrone tira fuori un profitto. Il carcere serve a produrre proletari disciplinati a fare gli operai, punto. Ora, c'è stato un periodo in cui, poi lo seguiremo, c'è stato un periodo in cui a metà dell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, queste prime carceri, queste case di lavoro costavano molto, per esempio negli Stati Uniti d'America soprattutto è avvenuto questo fenomeno, dove le carceri sono ancora, sono le carceri di contea, quelle federali e quelle statali. Sapete, lì c'è il sistema federale che è tutta la federazione degli Stati Uniti, poi lo Stato ciascuno, cioè l'Oklahoma è uno Stato, lo Stato di New York è uno Stato, la Virginia è uno Stato, cioè ogni Stato ha le sue carceri e anche ogni contea, piccole carceri e fino a quelle statali più grandi, anche per reati più o meno gravi. Costavano troppo a tutte, soprattutto le contee si impoverivano dal costo di questi. Allora hanno detto: perché non li facciamo lavorare? Così tiriamo fuori un profitto da questi e li vendiamo. Perché il lavoro c'è sempre stato in carcere, ma il lavoro per disciplinare non è profittevole, non produce molte merci, perché è ripetitivo, perché serve, tu devi far finta di lavorare perché ti impari veramente a lavorare, in modo che quando andrai in fabbrica sarà quasi un sollievo per te, visto che io ti faccio fare cose inutili, ripetitive, pallose, eccetera. Ecco, questo era il meccanismo. A un certo punto però dice: vabbè, visto, tiriamo fuori, e scatta un meccanismo. Alcuni imprenditori dicono: ah, caspita, perché non ce li prestate a noi questa forza lavoro? Noi la prendiamo la mattina alle 6, le portiamo in fabbrica, facciamo lavorare e ve li portiamo la sera in carcere. Qualche governatore di Stato ha detto: ma è interessante sta cosa, e ha fatto il leasing, cioè io ti presto gli operai e tu me li paghi tot operaio, e questi soldi, addirittura alcuni stati sono andati in attivo. Però questa cosa ha fatto scattare subito l'allerta: non è questo il meccanismo del carcere, hanno detto gli studiosi, quelli che avevano capito che cos'era quello strumento. Il carcere non deve servire a produrre merci, per quello c'è la fabbrica. Noi stiamo addestrando dei proletari che non erano addetti, non erano assuefatti al lavoro, non gli piaceva il lavoro, non volevano lavorare, li stiamo addestrando ad essere operai ordinati e disciplinati. Quindi noi quello produciamo, produciamo operai disciplinati ed ordinati, e quello poi ridiamo alle fabbriche. Noi le merci non ha importanza, già servono, cioè quelli li producono le fabbriche. E allora si è abolita questa cosa qui, anche perché nel frattempo, siamo alla seconda metà dell'Ottocento, erano sorti i sindacati. I sindacati dicono: la forza lavoro coatta, cioè carcerata, prigioniera, non può essere utilizzata perché viene pagata molto di meno, quindi fa abbassare il costo della forza lavoro generale, perché un imprenditore dice: io il lavoratore carcerato lo pago, metti, mezzo euro al giorno, dico per dire un euro al giorno, quello libero, tra virgolette, però quello libero lo pago 3 euro al giorno, è chiaro che piglio quello carcerato. E poi anche crea uno scompenso tra vari imprenditori: quelli che utilizzano il lavoro carcerato hanno un costo di lavoro più basso, quindi maggiori profitti. E insomma, alla fine si è capito che doveva tornare ad essere quello che era. Il carcere produce proletari un po' ribelli a diventare operai ordinati e disciplinati. Questa è la funzione del carcere, lo è sempre stata e sempre lo sarà. In più c'è anche la deterrenza nei confronti di chi fa il ribelle, anche, ma è ovvio, ma quello è serve. E questo è anche il CIE, e questo è anche in qualche modo il controllo psichiatrico, è tutto lì che va a finire. Tutte le forme di controllo servono a produrre proletari, gente senza niente, un po' ribelle, un po' incasinata, un po' che vuol fare di testa oro, a diventare operai disciplinati ed ordinati. Questo sarebbe il caso. Nel frattempo però, e questo l'hanno osservato degli studiosi, questa cosa ha funzionato, diciamo noi purtroppo, però sono riusciti a modificare la struttura dell'essere umano. Da persona ribelle, vagabonda, mobile, nomade, così eravamo una volta e in fondo lo vorremmo tornare ad essere, ci hanno fatto diventare, con la violenza spaventosa, con il più grosso terrore mai visto nella storia, ci hanno fatto diventare operai disciplinati ed ordinati. bene, anzi malissimo, va bene, però questo è compiuto. E allora uno direbbe, hanno detto i primi storici, arrivati alla fine dell'Ottocento, a che serve più il carcere, visto che quell'obiettivo è raggiunto? E quindi hanno infatti notato che le presenze in carcere dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi del Novecento calava paurosamente, nel senso che intanto quella funzione era stata raggiunta, quindi non serviva più l'ammaestramento, era già avvenuto, perché poi ogni padre ammaestrava i figli, e poi al carcere si era affiancata la scuola, la religione. Quanto serve a disciplinare la religione? Che ne dica il Papa, adesso fa il sovversivo, va bene, lo può anche fare, però finora ha servito a disciplinare ed ordinare i proletari a essere rispettosi della proprietà altrui, di non metterla in discussione, di accontentarsi di essere poveri, perché poi si va in paradiso, e con tutte queste cose qui, comunque soprattutto a rispettare il padrone. E poi è subentrato tante altre, per esempio una cosa importante che andremo a studiare: il movimento operaio organizzato, che inizia dalla seconda metà dell'Ottocento e si sviluppa alle soglie della fine dell'Ottocento e prima del Novecento, in alcuni paesi i sindacati diventano grossi, di massa, e migliorano le condizioni, e quindi fanno aumentare i salari, fanno diminuire l'orario di lavoro con scontri spaventosi, però attenzione, producono anch'essi l'operaio ordinato e disciplinato, purché gli venga dato un corrispettivo salariale più alto, migliore, e una diminuzione d'orario che gli permetta di vivere. Cioè il movimento operaio tradizionale ha fatto questo ragionamento: noi contribuiamo a far sì che le masse operaie siano ordinate e disciplinate, ma in cambio ci dovete dare appunto una diminuzione d'orario, una possibilità di vivere decentemente, un salario che gli permetta di vivere, non solo a campare, a nutrire, ma anche a vestirsi, ad avere il fine settimana, il sabato sera, per andare chi in birreria, chi alla sala da ballo e così via. Ecco, a queste condizioni, quindi un incremento salariale, riduzione d'orario, la famosa battaglia per le 8 ore diceva questo. Ci sono stati tantissimi morti, secoli di galera ha subito la classe operaia per ottenere le 8 ore di lavoro, non più di 8 ore giornaliere, e il discorso era questo: delle 24 ore, 8 ore le diamo al padrone, quindi 8 ore di lavoro, 8 ore di sonno, di riposo, e 8 ore per me, per il lavoratore. Poi chiaramente gli spostamenti, la possibilità di vestirsi, c'erano tutto a carico del lavoratore, quindi le 8 ore per me rimanevano gli spiccioli, però il discorso era questo, il discorso, l'ideologia. Ma anche loro hanno contribuito a produrre una forza lavoro disciplinata ed ordinata. Questo è stato tutto il percorso. E allora uno dice: il carcere a che serve? Bene, in realtà rimaneva, considerate che alla metà del secolo scorso, alla metà del Novecento, quindi dopo le due guerre che hanno sconvolto un po' la situazione, negli anni 60 la situazione carceraria ha segnato il suo minimo in tutto il mondo, perché appunto questo processo andava avanti, il disciplinamento era avvenuto, altre strutture, tantissime, ne sorgevano sempre, associazioni, il coso, i diritti anche lì, il giusto salario, il giusto lavoro, queste, non dico la parolaccia, però queste brutte cose, queste brutture, questo riformismo d'accatto ha fatto sì che le strutture di disciplinamento ed ordinamento di questo corpo sociale, che produceva tutto quello che c'è al mondo, cioè questa forza lavoro che produce tutto, erano tantissime, e tutti contribuivano a fare questo esercito di disciplinati ed ordinati. Bene, allora uno dice: beh, il carcere era che serviva, e infatti era ridotto a minimi termini. Poi è successo un fatto nuovo, è successa proprio negli anni 60, esplode un po' in tutto il mondo il fenomeno della droga, giovani di vari ceti, piccoli proletari, piccola borghesia, media borghesia, anche figli di papà, cominciano a drogarsi. E la droga, come l'eroina, produce un disastro, morti, disastri, eccetera. E non solo morti, ma anche zombie, insomma, situazione abbastanza devastante. Su questo meccanismo è uno dei motivi, non l'unico motivo, poi gli esploreremo dettagliatamente perché quel calo della popolazione carceraria non è continuato dopo gli anni 60 per arrivare alla fine, all'abbandono di questo strumento obsoleto che ormai era il carcere, per passare a nuovi strumenti di controllo più moderni, più attuali. È stato abbandonato perché un po' la droga ha fatto scattare quel meccanismo di panico che oggi produce un po' il fenomeno dell'immigrazione. Oggi che dicono? Per combattere l'immigrazione, lo dicono quasi tutti i politici e i giornalisti, dimostrando un'ignoranza spaventosa, bisogna arrestare gli scafisti, come se fossero loro il motore dell'immigrazione. Loro sì, certo, ci sono una banda di delinquenti, di criminali che cercano di utilizzare quel fenomeno che è a monte, non è prodotto da loro, esiste. Se su una spiaggia ci stanno decine di migliaia di persone che vogliono passare il mare e arrivare a quell'altro paese, è chiaro che prima o poi lo scafista viene. È come se in un angolo di strada arrivano persone che vogliono comprare la droga, è chiaro che prima o poi lo spacciatore si crea. Quindi non è lo spacciatore che crea i tossicodipendenti o comunque giusti coloro che usano la droga, non è lo scafista che produce l'immigrazione, ma in entrambi i casi hanno fatto l'errore. Anche allora si disse: arrestiamo tutti gli spacciatori, grandi o piccoli, perché così salveremo i nostri figli, l'hanno detto quelle madri e quei padri che pensavano che con la famiglia tipo Mulino Bianco avevano dato la felicità ai loro figli. Quelli invece avevano le palle piene, o l'utero, insomma, c'erano talmente incazzati di quella finzione di famiglia per bene che ovviamente andavano a cercare l'avventura e spesso la trovavano nella droga. Ma qui adesso terminiamo, perché appunto non mettere troppa carne al fuoco. Però insomma abbiamo, questo è il meccanismo. Il carcere è calato, ha assolta la sua funzione di disciplinamento, secondo come la dicono i teorici, oppure ammaestramento, io uso questa parola perché è più chiara, e ordinamento di coloro che devono essere poi destinati a lavorare. Questa cosa l'ha fatta, questo percorso l'ha fatto, l'ha raggiunto e ha ottenuto purtroppo i risultati. Serve anche come terrorismo, no? Ti terrorizza, attento che vai a finire in carcere, lo dice la madre al bambino, lo dice l'insegnante all'alunno, lo dice il padre al ragazzo, lo dice il giudice e il poliziotto. E però è rimasto il carcere. Addirittura abbiamo visto negli anni 60 tornato un incremento che a metà degli anni 70 col liberismo ha un'impennata spaventosa, al punto che mi permetto di chiamare il grande internamento liberista. E a questo punto ci fermiamo, perché dalla prossima puntata analizzeremo che cosa è successo in questo fenomeno che chiamiamo il grande internamento liberista. Adesso la puntata di oggi è finita e noi quindi oltre a curare, capisco che in queste giornate di caldo che fuori si muore, non lo so che succede in carcere, perché le ho passate le estati bollenti in quel posto miserevole, però che volete dire, insomma, questo è il carcere. Noi vi auguriamo di raggiungere al più presto la libertà, quindi vi auguriamo buona libertà a tutti e a tutti. L'appuntamento è mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre alle frequenze di Radio Rossa. Buona libertà a tutti e tutte.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.